Gli anni luce di Italo Calvino, letto e interpretato da Claudio Casadio.
Una notte osservavo come al solito il cielo col mio telescopio. Notai che da una galassia lontana 100 milioni d'anni luce sporgeva un cartello. C'era scritto «Ti ho visto». Feci rapidamente il calcolo. La luce della galassia aveva impiegato 100 milioni d'anni a raggiungermi e siccome da lassù vedevano quello che succedeva qui con 100 milioni d'anni di ritardo, il momento in cui mi avevano visto doveva risalire a 200 milioni d'anni fa. Prima ancora di controllare sulla mia agenda per sapere cosa avevo fatto quel giorno, ero stato preso da un presentimento agghiacciante. Proprio 200 milioni d'anni prima, né un giorno di più né un giorno di meno, m'era successo qualcosa che avevo sempre cercato di nascondere. Speravo che col tempo l'episodio fosse completamente dimenticato. Esso contrastava nettamente, almeno così mi sembrava, con il mio comportamento abituale di prima e di dopo tale data. Pensai di rispondere subito anch'io con un cartello, impiegando una formula difensiva come «lasciate che vi spieghi», oppure «avrei voluto vedere voi al mio posto», ma questo non sarebbe bastato e soprattutto dovevo stare attento a non fare passi falsi, ossia a non sottolineare con una mia esplicita ammissione ciò a cui il «ti ho visto» si limitava ad alludere. Insomma, la migliore linea di condotta che mi si offriva era far finta di niente, minimizzare la portata di quel che potevano essere venuti a sapere. Perciò mi affrettai a esporre bene in vista un cartello su cui avevo scritto semplicemente «e con ciò». Se quelli della galassia avevano creduto di mettermi in imbarazzo con il loro «ti ho visto», la mia calma li avrebbe sconcertati e si sarebbero convinti che non era il caso di soffermarsi su quell'episodio. Se invece non avevano in mano molti elementi a mio carico, un'espressione indeterminata come «e con ciò» sarebbe servita da cauto sondaggio sull'estensione da dare alla loro affermazione «ti ho visto». In fondo, l'opinione che potevano essersi fatta di me in quella singola occasione non mi doveva preoccupare eccessivamente. I fatti della mia vita, quelli che si erano susseguiti da quel giorno in poi per anni, secoli e millenni, parlavano a mio favore. Quindi non avevo che da lasciar parlare i fatti. Se da quel lontano corpo celeste avevano visto cosa facevo un giorno di 200 milioni d'anni fa, mi avrebbero visto anche l'indomani e l'indopodomani e il giorno dopo ancora e avrebbero modificato a poco l'opinione negativa che potevano essersi fatti di me. Voi direte che potevo benissimo infischiarmi di cosa pensavano di me degli sconosciuti abitanti di una costellazione isolata. Di fatto, a preoccuparmi non era l'opinione circoscritta all'ambito di questo o quel corpo celeste, ma il sospetto che le conseguenze dell'essere stato visto da loro potessero non avere limite. Intorno a quella galassia ve ne erano molte altre, alcune di un raggio più corto di 100 milioni d'anni luce, con osservatori che tenevano gli occhi bene aperti. Il cartello "Ti ho visto", prima che io riuscissi ad avvistarlo, era stato certamente letto da abitanti di altri corpi celesti, e la stessa cosa sarebbe avvenuta in seguito sulle costellazioni via via più distanti. Anche se nessuno poteva sapere con precisione a quale situazione specifica quel "chi ho visto" si riferiva, una tale indeterminatezza non avrebbe giocato affatto a mio favore. Anzi, dato che la gente è sempre disposta a dar credito alle congetture peggiori, ciò che di me poteva essere stato in effetti visto a 100 milioni d'anni luce di distanza era in fondo una cosa da niente in confronto a tutto ciò che altrove ci si poteva immaginare fosse stato visto. In questo stato d'animo continuavo ogni notte a guardare intorno col telescopio. E dopo due notti mi accorsi che anche su una galassia distante 100 milioni d'anni luce e un giorno avevano messo il cartello "Ti ho visto". Non c'era dubbio che anche loro si riferivano a quella volta là. Ciò che io avevo sempre cercato di nascondere era stato scoperto, non da un corpo celeste solamente, ma anche da un altro, situato in tutt'altra zona dello spazio. E da altri ancora. Nelle notti che seguirono, continuai a vedere nuovi cartelli col "Ti ho visto" innalzarsi da sempre nuove costellazioni. Calcolando gli anni luce, risultava che la volta che mi avevano visto era sempre quella. A ognuno dei "Ti ho visto" rispondevo con cartelli improntati a sdegnosa indifferenza, come "Ah sì? Piacere!" oppure "Mi importa assai!" o anche una strafottenza quasi provocatoria, come "Tanto meglio!" oppure "Cucù, sono io!" Per quanto la logica dei fatti mi facesse guardare al futuro con ragionevole ottimismo, la convergenza di tutti quei "Ti ho visto" su un unico punto della mia vita mi faceva stare sulle spine. Era come se nello spazio che conteneva tutte le galassie l'immagine di ciò che avevo fatto quel giorno si proiettasse all'interno di una sfera che si dilatava continuamente alla velocità della luce. Gli osservatori dei corpi celesti che via via si trovavano entro il raggio della sfera venivano messi in grado di vedere quel che era successo. A loro volta, ognuno di questi osservatori poteva essere considerato al centro di una sfera che si dilatava anch'essa alla velocità della luce, proiettando la scritta "Ti ho visto" dai loro cartelli a tutti intorno. Nello stesso tempo, tutti questi corpi celesti facevano parte di galassie che si allontanavano l'una dall'altra nello spazio con velocità proporzionale alla distanza, e ogni osservatore che dava segno d'aver ricevuto un messaggio, prima di poter riceverne un secondo, si era già allontanato nello spazio a una velocità sempre maggiore. A un certo punto, le più lontane galassie che mi avevano visto o che avevano visto il cartello "Ti ho visto" da una galassia più vicina a noi sarebbero giunte alla soglia dei 10 miliardi d'anni luce, passata la quale si sarebbero allontanate a 300.000 km al secondo, cioè più veloci della luce, e nessuna immagine avrebbe potuto più raggiungerle. C'era quindi il rischio che restassero con la loro provvisoria opinione sbagliata su di me e che da quel momento sarebbe divenuta definitiva, non più rettificabile, inappellabile e perciò in un certo senso giusta, cioè corrispondente a verità. Era dunque indispensabile che al più presto l'equivoco fosse chiarito. e per chiarirlo potevo sperare in una cosa sola: che dopo quella volta là fossi stato visto altre volte mentre davo di me tutt'altra immagine, cioè quella che era la vera immagine di me da tenere presente. Occasioni nel corso degli ultimi 200 anni non erano mancate, e a me ne sarebbe bastata una sola, molto chiara, per non creare confusioni. Ecco, per esempio, ricordavo un giorno durante il quale ero stato veramente me stesso, cioè me stesso nel modo in cui volevo che gli altri mi vedessero. Questo giorno, calcolai rapidamente, era stato giusto 100 milioni d'anni fa. Quindi, dalla galassia distante 100 milioni d'anni luce, mi stavano proprio ora vedendo in quella situazione così lusinghiera per il mio prestigio, e la loro opinione su di me stava certamente cambiando, correggendo, anzi smentendo quella prima fugace impressione. Proprio ora, o pressa poco, perché adesso la distanza che ci divideva doveva essere non più di 100 milioni d'anni luce, ma almeno di 101. Comunque, non avevo che da aspettare un uguale numero d'anni per dar tempo alla luce di là di arrivare qui. Un centinaio di milioni di secoli non sono poi un'eternità, però a me sembrava non passassero mai. Finalmente arriva la notte buona. Il telescopio l'avevo puntato già da un pezzo in direzione di quella galassia della prima volta. Avvicino l'occhio dentro all'oculare, tenendo la palpebra socchiusa, sollevando pian piano la palpebra, ecco la costellazione inquadrata perfettamente. C'è un cartello piantato lì in mezzo. Non si legge bene. Metto meglio a fuoco. C'è scritto tralala. Soltanto questo, tralala. Quella prova di chi io fossi, che per le molte circostanze favorevoli che l'avevano accompagnata potevo considerare irripetibile, era passata così, inosservata, sprecata, definitivamente perduta per tutta una zona dell'universo, solo perché quel signore si era concesso i suoi 5 minuti di distrazione, di svago, diciamo pure di responsabilità. A naso per aria, come un grullo, magari nell'euforia di chi ha bevuto un bicchiere di troppo, e sul suo cartello non aveva trovato niente di meglio da scrivere che dei segni privi di senso. Magari il fatuo motivetto che stava fischiettando, dimentico delle sue mansioni. Tralala! Tralala! Un solo pensiero mi era di qualche conforto: che sulle altre galassie non sarebbero mancati osservatori più diligenti. Mai come in quel momento fui soddisfatto del gran numero di spettatori che il vecchio episodio increscioso aveva avuto, e che sarebbero stati pronti adesso a rilevare la novità della situazione. Mi rimisi di nuovo al telescopio ogni notte. Una galassia alla distanza giusta m'apparve qualche notte dopo in tutto il suo splendore. Il cartello l'aveva e c'era scritta questa frase: «Hai la maglia di lana?» Con le lacrime agli occhi m'arrovellai per trovare una spiegazione. Forse in quel posto lì, col passare degli anni, avevano talmente perfezionato i telescopi che si divertivano a osservare i particolari più insignificanti. La maglia che uno aveva indosso, se era di lana o di cotone, e tutto il resto non gli importava niente, non ci badavano nemmeno. E della mia onorevole azione, della mia azione, diciamolo, magnanima e generosa, non avevano ritenuto altro elemento che la mia maglia di lana. ottima maglia, niente da dire. Magari in un altro momento non mi sarebbe dispiaciuto che la notassero, ma allora, non allora. Un solo cartello diceva quel che veramente mi aspettavo. Ma sai che sei proprio in gamba? Ma affrettai a sfogliare il mio quaderno per vedere che reazioni c'erano state da quella galassia al momento del ti ho visto. Per combinazione era proprio là che era apparso il cartello «Non si vede un accidente». In quella zona dell'universo io godevo certo della migliore considerazione, niente da dire, avrei dovuto finalmente rallegrarmi. E invece non provavo nessuna soddisfazione. Ma accorsi che, siccome questi miei ammiratori non erano tra quelli che prima potevano essersi fatto di me un'idea sbagliata, di loro non mi importava proprio niente. Commenti e giudizi non erano sempre pertinenti. La scritta «ts-ts» corrispondeva a quella volta che avevo versato un terzo del mio stipendio per una sottoscrizione di beneficenza. La scritta «stavolta mi sei piaciuto» a quando avevo dimenticato in treno il manoscritto del trattato che m'era costato tanti anni di studi. La mia famosa prolusione all'università di Cottinga era stata commentata con la scritta «attento alle correnti d'aria». In un certo senso potevo stare tranquillo. Nulla di ciò che facevo, in bene o in male, si perdeva completamente. Sempre un eco se ne salvava, anzi più echi che variavano da un capo all'altro dell'universo, in quella sfera che si dilatava e generava altre sfere. Ma erano notizie discontinue, disarmoniche, inessenziali, dalle quali non risultava il nesso tra le mie azioni, e una nuova azione non riusciva a spiegare o a correggere l'altra, cosicché esse restavano addizionate l'una all'altra con segno positivo o negativo, come in un lunghissimo polinomio che non è possibile ridurre a un'espressione più semplice. Cosa potevo fare a questo punto? Continuare a occuparmi del passato era inutile. Finora era andata come era andata. Dovevo fare in modo che andasse meglio in avvenire. L'importante era che in tutto quello che facevo risultasse chiaro cos'era l'essenziale, dove andava posto l'accento, cosa si doveva notare e cosa no. Mi procurai un enorme cartello con un segno indicatore di direzione, di quelli con la mano a indice puntato. Quando compivo un'azione su cui volevo richiamare l'attenzione, non avevo che da innalzare quel cartello, cercare di fare in modo che l'indice fosse puntato sul particolare più importante della scena. Per i momenti in cui invece preferivo passare inosservato, mi feci un altro cartello, con una mano che sporgeva il pollice nella direzione opposta a quella a cui io mi rivolgevo, in modo da deviare l'attenzione. Bastava che mi portassi dietro quei cartelli dovunque andavo e alzassi o l'uno o l'altro a seconda delle occasioni. Era un'operazione a lunga scadenza, naturalmente. Gli osservatori distanti centinaia di migliaia di millenni luce avrebbero tardato centinaia di migliaia di millenni a percepire quanto io facevo adesso, e io avrei tardato altre centinaia di migliaia di millenni a leggere le loro reazioni. Ma questo era un ritardo inevitabile. C'era purtroppo un altro inconveniente che non avevo previsto. Cosa dovevo fare quando m'accorgevo d'aver alzato il cartello sbagliato? Provai a farmi un terzo cartello con scritto «Non vale!» da innalzare quando volevo smentire il cartello precedente. Ma in ogni galassia quest'immagine sarebbe stata vista solo dopo quella che avrebbe dovuto correggere, e ormai il male era fatto e non potevo aggiungervi che una figura ridicola in più per neutralizzare la quale un nuovo cartello non vale il non vale sarebbe stato altrettanto inutile. Continuava a vivere aspettando il momento remoto in cui dalle galassie sarebbero arrivati commenti ai nuovi episodi carichi per me di imbarazzo e disagio. E io avrei potuto controbattere lanciando loro i miei messaggi di risposta che già studiavo graduati secondo i casi. Intanto le galassie con le quali ero più compromesso stavano già rotolando attraverso le soglie dei miliardi d'anni luce, a velocità tali che per raggiungere i miei messaggi avrebbero dovuto arrancare attraverso lo spazio, aggrappandosi alla loro accelerazione di fuga. Ecco che a una sarebbero scomparse dall'ultimo orizzonte dei 10 miliardi d'anni luce, oltre al quale nessun oggetto visibile può più essere veduto, e si sarebbero portate con sé un giudizio ormai irrevocabile. E pensando a questo loro giudizio, che non avrei più potuto cambiare, mi venne un tratto come un senso di sollievo, come se una pacificazione potesse venirmi soltanto dal momento in cui, a quell'arbitraria registrazione di malintesi, non ci fosse stato più nulla da aggiungere né da togliere, e le galassie che via via si riducevano all'ultima coda del raggio luminoso svoltato fuori dalla sfera del buio mi pareva portassero con loro l'unica verità possibile su me stesso, e non vedevo l'ora che a una tutte le galassie seguissero questa via.